Questa sera affronteremo il tema che è l'essenza del discepolato, la natura, e vedremo cosa significa seguire Gesù, quando diciamo di amare Gesù, e basta confessare di credere in Gesù per essere un suo discepolo, oppure c'è qualcos'altro. E questa sera vedremo le condizioni, i requisiti e le motivazioni che caratterizzano il vero credente, il vero discepolo di Cristo. E andiamo al Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti 23 e 24. Luca 9, versetto 23 e 24. Dice, Gesù parla, diceva poi a tutti, se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. E voglio un attimino portarvi al contesto in cui vengono dette queste parole, e come quello che esiste questa nuova dimensione, il metaverso, vogliamo andare un po' all'epoca di Gesù, e se mi seguite versetto 10, Luca 9, ci troviamo a Bethsaida, una città sul mar di Galilea, e vediamo queste folle che corrono a lui e lo stanno seguendo. Versetti da 11 a 17, vediamo la moltiplicazione dei panni e dei pesci, conosciamo tutti questo episodio, e da versetto 18 a 21 poi vediamo che ci sono una serie di domande che Gesù fa, chi credete che io sia, e ci sono varie risposte, e poi c'è Pietro che a gran voce si alza e dice tu sei il Cristo di Dio, ma Gesù al versetto 22 ribadisce quello che lui è venuto a fare, e vediamo che spiega la sua missione, quello che lui è venuto a fare per soffrire, per correre la via del Golgota, morire sulla croce e risorgere il terzo giorno. E ecco qua arriviamo al nostro testo, versetto 24, diceva poi a tutti, se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E vediamo che la folla lo sta seguendo, c'erano curiosi, probabilmente amanti del brivido, perché Gesù faceva dei miracoli, faceva delle guarigioni, e se notiamo non cambia la situazione oggi, ci sono molti che seguono Gesù per queste motivazioni, ma Gesù si ferma e pone un invito a seguirlo, e ci mette in luce tre condizioni, tre requisiti che il vero discepolo di Cristo deve avere. La prima, rinnega te stesso. Cosa vuole intendere Gesù per rinnegare te stesso? Vediamo che questo è un imperativo, è un comando. Se uno vuole venire dietro a me, deve rinunciare a se stesso. E nell'originale la parola del greco è aperneomai, che significa dimenticare, perdere di vista, separarsi totalmente dal proprio io. E questo non vuol dire nient'altro che abnegazione, negare se stessi, e cioè negare se stessi, farsi da parte, levarsi dalla scena. E in altre parole, Dio, qua Cristo sta dicendo l'idolatria del proprio io, non sta parlando di la nostra identità, quindi il nostro modo di scherzare, oppure il nostro se siamo simpatici o meno, ma qua sta proprio parlando della nostra natura peccaminosa, la nostra ribellione verso Dio, l'egoismo. Leggendo un libro, questo autore diceva che l'egoismo è la madre di tutti i peccati. E se ci pensiamo, in Genesi, Adamo ed Eva, per la scelta di egoismo, di distogliersi da quello che Dio ha detto di non fare, loro per scelta personale decisero di guardare al proprio io, no? Andare a mangiare il frutto. E questo ci porta lontano dalla volontà di Dio e ci devia dalla via maestra, quella che lui ci ha detto di perseguire. E Matteo 6, versetto 33, se potete anche non andare, lo cito io, cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Questa settimana, mentre scorrevo in Facebook, ho visto una notizia, non so se qualcun altro l'ha vista, e non so se vi ricordate di Suor Cristina, che è andata a questo talent con una voce straordinaria, e leggevo che ha sciolto i voti da suora e ha deciso di intraprendere la carriera da musicista, da cantante. E la cosa straordinaria è i commenti che c'erano sotto, e uno di questi commenti voglio leggervelo. Amare Dio non è battersi le mani sul petto, pregare tutti i giorni, ma rispettare tutto ciò che ci circonda, amare se stessi. Goditi la vita, è una sola. E poi tutti i commenti sotto, sì, hai ragione, sono d'accordo, condivido. E fratello, io spero che nessuno di noi abbia commentato in questo modo. Ma cosa significa allora amare Cristo? Ascoltate, Giovanni 14,15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Prima Giovanni 5,3. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e essi, i suoi comandamenti, non sono gravosi. Quindi Cristo non deve essere solo il salvatore della nostra vita, una realtà, ma deve essere anche il Signore, il padrone della nostra vita. Dobbiamo sottometterci alla sua signoria. Ora andiamo al secondo requisito. Il versetto continua: prenda ogni giorno la sua croce. E anche qui ancora è un imperativo, un comando. Deve prendere ogni giorno la propria croce. Devi prendere ogni giorno la tua croce. E quindi sta parlando di caricarsi della propria croce. Ma cosa significa realmente questa frase? Che anche qui c'è molto dibattito. E io ricordo mio padre, io non ho ancora conosciuto Gesù, e sentivo questa frase in casa, perché mio zio, suo fratello, era epilettico, e quindi diceva che Gesù aveva dato questa croce, cioè quindi faceva capire che era una prova da portare, quindi un peso da portarci dietro. E quindi potrebbe essere una malattia, oppure, allargando il contesto, non so, una suocera tiranna, oppure un lavoro ingrato. Ma significa proprio questo? Assolutamente no. E come adesso capiremo cosa significa. Quindi ancora torniamo al nostro metaverso e torniamo con i discepoli di Gesù in quel contesto storico. E vi ricordo che Gesù non è ancora andato alla croce quando afferma queste cose. E siamo con loro, siamo alla porta di Gerusalemme, nella via che porta al Golgota. Il Golgota è dove venivano crocifisse le persone. E c'era questa persona che probabilmente camminava con questa croce sulle spalle, stava andando al Golgota. Quindi, in maniera molto chiara, abbiamo già capito cosa significa in qualche modo. E sappiamo che quella strada non aveva scorciatoie, era scortato da dei romani, e la persona doveva andare a morire, non c'era altra scelta. Una strada senza ritorno. E quindi Dio dell'universo ci sta chiamando a una resa totale, una piena consacrazione a Lui. E ascoltate le parole di Gesù al versetto Luca 14,26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli e le sorelle, quindi la propria famiglia, sta parlando in questo contesto, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E continua al versetto 27. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere, lo ripete, mio discepolo. Quindi, molto chiaro, il vero discepolo è disposto a morire per Cristo, pagare quel prezzo, costi quel che costi. E voglio puntualizzare questo aspetto, perché questo non significa che dobbiamo essere dei martiri. Se guardiamo la storia della Chiesa, non tutti i discepoli di Cristo sono stati uccisi, smartirizzati. Quindi, in maniera concreta, vuol dire che tutti dobbiamo essere disposti al martirio. Questa è l'idea. Dovremmo essere pronti a se è necessario, a morire per Cristo. E diventa una realtà più chiara quando vediamo, magari, guardiamo a quei paesi dove c'è la persecuzione, dove non si può neanche dire io credo in Gesù. Prima Corinzi 15,31, Paolo afferma: ogni giorno sono esposto alla morte. l'Apostolo Giovanni, capitolo 15, versetto 18, le parole di Gesù: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Continua: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. E ancora in Pietro, capitolo 4, 14, se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, siamo beati, fratelli, perché lo spirito di gloria, se lo spirito di Dio riposa su di voi. E io sono sicuro che se tu sei in Cristo sai di cosa sto parlando. C'è un uomo che disse: chi non ha mai sofferto per amore non ha mai amato veramente. Ed è vero, soffrire per Gesù significa provare vergogna, imbarazzo, disprezzo, rifiuto, persecuzione, persino la morte in certi casi, come abbiamo visto, per amore del suo nome. E ancora Paolo in Romani 8:18 dice: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, quello che ci aspetta. E se andiamo a vedere in Apocalisse 12, vediamo già chi è arrivato alla meta. Giovanni già vedeva chi era stato martire, e ascoltate le parole, versetto 11: ma essi lo hanno vinto, a Satana in quel contesto parla, per mezzo del sangue dell'agnello, non per merito nostro, non perché noi siamo stati bravi, ma con la parola della loro testimonianza. E ascoltate, non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Quindi è molto chiaro, seguire Cristo ha un costo, è un costo elevato. Terza condizione, seguire Gesù, versetto 23, e mi seguo. Tale chiamata non è facile, è una chiamata dura, è una chiamata che ha un costo elevato. E se analizziamo, sicuramente se avete letto i Vangeli, troviamo due tipi di persone. Coloro che lo seguivano per i propri desideri, e quindi Gesù poi chiarisce che sono dei falsi discepoli, non sono i veri discepoli. E ascoltate, se vi ricordate Giovane Ricco, Marco 10, 21, leggo io: Gesù guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca soltanto, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi, qua troviamo, vieni e seguimi. Egli era attristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. La sua vita era stata costruita intorno alle cose materiali, alle cose di questo mondo, e quindi non era disposto ad abbandonare la vita terrena per qualcosa di più grande. E ancora, se vi ricordate in Giovanni 6, dopo che Gesù spiega la tematica che lui è il pane della vita, al versetto 26 dice: Gesù rispose loro, a questa folla, ai discepoli: in verità vi dico che voi mi cercate, lo stanno seguendo, non perché avete visto dei segni miracolosi, lui stava dimostrando che lui era il vero Messia e era il Cristo, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Queste persone stavano seguendo Gesù semplicemente perché erano probabilmente poveri, avevano bisogno di essere sfamati in maniera fisica. In poche parole, soddisfavano i loro bisogni terreni. Versetto 60, questi stessi discepoli che lo stavano seguendo, lo acclamavano, dicono queste parole: il tuo parlare è duro, chi può ascoltarlo? E gli stessi discepoli, li troviamo al versetto 66, che alla fine prendono la decisione che hanno voluto prendere. Si tirarono indietro e non andavano più con lui. Decisero che il prezzo era troppo alto per seguirlo. E se vi ricordate come quella parabola che parla dei terreni, quando Gesù parla dei terreni, dice in Luca 8:14: quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e i piaceri della vita, e non arrivano a maturità, perché ancora queste persone erano avvolte da tutto quello che si erano costruiti intorno. Invece il secondo gruppo è fatto di tutta un'altra pasta, e conoscono cosa significa seguire Gesù. E ascoltate, è un cammino, è una continua relazione manifestata con una perseverante obbedienza. Lo ripeto, continua relazione con Gesù manifestata visibilmente con una perseverante obbedienza. E una cosa che è interessante, se avete notato, è che Gesù non chiama, non dice prima seguitemi e ora rinunciate a voi stessi e siete disposti a morire per me. Dice dovete rinunciare a voi stessi, se è necessario morire per me e ora sei in grado di seguirmi. È uno stile di vita, è uno stile di vita, fratelli. E Giovanni 8,31, Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E ancora una volta qua vediamo delle persone che dicono di seguirlo, ma poi alla fine erano falsi credenti, perché al versetto 44 dice Gesù, le parole di Gesù, voi siete figli del diavolo, perché lo stavano seguendo non per i veri interessi, quello che Gesù diceva. E voglio essere anche sincero, non c'è una posizione neutra, o si è figli di Dio o si è figli del diavolo. Quindi capiamo che il vero discepolato, il vero discepolo persevera, quindi è una costante e ha bene in mente dove deve arrivare. Ovviamente lo viviamo in un modo imperfetto, a volte camminiamo, a volte cadiamo, ma ci rialziamo per la grazia di Dio, non perché noi siamo bravi, ma fino a quando, prendendo le parole di Paolo, fino a quando saremo in questo corpo carnale, corpo peccaminoso, desideriamo ardentemente ubbidirli, anche se faremo fatica in qualche modo, e aspettiamo l'adozione, la redenzione del nostro corpo, che arriverà, la glorificazione, perché Gesù l'ha promesso. E quindi, facendo un riassunto dei tre punti, il primo requisito, rinnegare noi stessi. E per essere pratici, come stiamo vivendo il posto di lavoro a cui non ci piace magari? Oppure ai ragazzi, state ubbidendo ai propri genitori, anche se a volte magari non siete capiti? Oppure, magari questo ci dico per le coppie sposate, tra moglie e marito, stai facendo qualcosa che non ti piace per amor dell'altro, rinnegando te stesso? O vuoi tu sempre l'esclusiva? Secondo punto, prendere ogni giorno la mia croce. Stai vivendo dimostrando di essere diverso davanti ai tuoi amici, davanti ai tuoi parenti, davanti ai tuoi colleghi? Perché le cose non andranno sempre bene. E io so che se tu sei un vero credente lo sperimenti e sai di cosa sto parlando. A volte saremo messi da parte, a volte qualcuno parlerà male di noi pur di screditarci, e a volte altri metteranno il bastone fra le ruote per farti cadere, proprio in questo senso. E il terzo requisito, seguire Gesù con una costante ubbidienza. Su questo punto a volte pensavo che per seguire Gesù dobbiamo prendere, forse andare in Africa, andare in qualche luogo sperduto, ma il significato che Gesù vuole dare non è questo. Gesù ci chiama degli atti giornalieri di ubbidienza. Ogni giorno prendi la tua croce. E pensavo sempre in un luogo di lavoro, magari, non so, per arrivare a una promozione o prendere un livello, come ci comportiamo? Falsifichiamo il test per arrivare o ci prepariamo e facciamo quello che dobbiamo fare? Oppure nel contesto scolastico, cosa fai? Copi un compito per arrivare all'obiettivo? Oppure semplicemente per avere delle agevolazioni fiscali dallo Stato, falsifichi dei dati per poter acquisire quel requisito? E ora passiamo alle motivazioni, la motivazione che ci spinge a vivere con questi requisiti. Versetto 24, torniamo al nostro testo. Perché è buono seguire questi tre punti? Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. E qui troviamo una congiunzione, se avete notato, che inizia sia il versetto 24, 25 e 26, perché, infatti, affinché, e spiega la motivazione che è fondamentale per seguirlo. in modo conforme non alla nostra volontà, ma alla sua volontà. E qui è importante riflettere quello che dice, perché qui c'è in gioco la propria stessa nostra anima. Quando parla di vita, possiamo tradurlo con anima. In altre parole, sta dicendo che se ti vorrai aggrappare a questa vita terrena con i tuoi propri interessi, le tue comodità, il tuo benessere, le tue zone comfort che ti sei creato, l'approvazione del mondo, perderai la propria anima. È molto chiaro qui, fa riferimento alla vita eterna. Ma se notate bene c'è anche un ma, e quando trovi ma nella Bibbia, fratelli, è sempre un sollievo. Ma Dio, che è ricco in misericordia, ma... E qui c'è un cambio di direzione, ma chi avrà perduto la propria vita, per amor mio, la salverà. Chi rinuncia alla propria anima, per amore di Gesù, la salverà. È una speranza, fratelli. E stavo riflettendo quando meditavo su questi versetti, quanto è lontano oggi il Vangelo della croce, quello che Gesù ha detto con i tempi nostri. Adesso sembrerebbe che la croce l'hanno presa, l'hanno buttata via e hanno aggiunto al posto della croce un Vangelo che viene chiamato della prosperità, della serenità, che andrà tutto bene, della guarigione, mettici tu quello che vuoi, in qualche modo, e si vuole scappare dalla sofferenza, da quello che Gesù invece qui ci sta dicendo. Oppure alcune frasi, non so se le avete mai sentite, Gesù ha un piano perfetto per la tua vita, alza la mano, di questa preghiera e tutto andrà a gonfie vele, poi esci dalla porta e succede una cosa che è inaspettata. E in qualche modo queste persone credono che Dio è come il genio della lampada, spreghiamo e quando abbiamo bisogno appaga i nostri desideri, quello che noi crediamo. No, qua non è così, è una bugia. Quello che Gesù fa, se vi ricordate in Marco 1,15, quando camminava e predicava il regno, il Vangelo, diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Quindi c'è una chiamata, come abbiamo visto, alla confessione dei tuoi peccati, ad arrenderti, abbandoni i tuoi peccati, pentiti, cambia direzione, nega te stesso, rinnega te stesso, perché solo così chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. E questo è un paradosso, fratelli, non è vero? Però è anche una grande promessa che Gesù ci sta facendo. È la scelta migliore che possiamo fare, non c'è altra scelta. E andando verso la conclusione, non si può rimanere neutrali davanti a queste parole. E credo che ci sono solo due possibilità: o ti unirai a quella folla che si è allontanata e ha abbandonato Gesù e ha continuato a seguire i propri desideri, la propria carne, i propri obiettivi, oppure potrai scegliere di seguirlo costi quel che costi, fedelmente, ogni giorno, rinnegando te stesso, mettendo davanti la sua volontà, non la tua, caricandoti la croce, seguendolo, credendo per quello che lui dice, non quello che io penso. E solo così potrai salvare la tua vita e passare l'eternità con Cristo. Amen.
Amen.